Maracanà,
eccola qua.
Come sempre Marco Piccari e Cinzia Sant'Angeli con voi in questo momento. Allora, dunque, ci avviciniamo sempre di più alla partita della nazionale italiana contro l'Austria, quindi cresce l'attesa per questo match. Allora prosegue anche il pomeriggio, il nostro momento, appunto adesso torno per arrivare i prossimi ospiti. Dunque 331 82 00 213, ci sono già, sono prontissimi proprio.
Diamo il benvenuto a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato.
Ciao. E salutiamo anche il bomber Bruno.
Di voi,
Come?
Non mi sono dimenticato di voi, eh.
Ah, meno
né
male.
Di voi, voi due, né di Bruno.
Ah.
Ho fatto una promessa e sono arrivate proprio oggi.
Hai capito.
E quindi lunedì andranno spediti a chi ho promesso di spedire.
Ok,
bene,
ok.
Bene. Che bello.
Salutiamo, è stato nominato Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, un abbraccio a Marco.
Allora. Che curiosità, ciao, siamo curiosi.
Ciao. Siamo curiosi, aspettiamo. Allora, dunque. Avviciniamoci un po' a questa partita. Dai, partiamo da questo, poi abbiamo un po' di cose da commentare insieme. Insieme a voi non c'è Alessio, vi dico, perché non si è sentito poco bene, tutto rientrato, insomma rientrerà presto, però insomma mi ha chiesto di vi saluta e lo risentiremo lunedì. Allora, Alessio Tacchinardi, dunque partiamo un po' dalla nazionale, dai, facciamo questo avvicinamento a questa partita. Partiamo un po' dall'avversario, Bruno, cosa c'è da temere dall'Austria?
Ma forse il ritmo, soprattutto sugli esterni, i due terzini che spingono molto, soprattutto Lainer. Poi c'hanno Zabizza in mezzo al campo, Arnautovic che nella partita che ho commentato io contro l'Olanda non giocava, nella stessa si è avvertita. La squadra che corre, però insomma niente straordinario, credo che sia di un livello come possono essere state le squadre che ha incontrato l'Italia nel suo girone, come la Turchia, la Svizzera, queste squadre così. Poi è chiaro che la partita la deve fare l'Italia, se l'Italia gioca da Italia vince, non dico tranquillamente, ma la partita la vince bene. Se invece non sarà la solita Italia, allora in 90 minuti ci potrà essere il problema, che poi andrà risolto andando avanti nella partita.
Massimo?
No, sono d'accordissimo. La loro forza, secondo me, l'ha detta bene Bruno, è il ritmo, l'aggressività, l'intensità, anche secondo me Bruno un po' di organizzazione. Mi sembra che sono abbastanza organizzati, però dal punto di vista tecnico veramente
cambiano spesso, Massimo, cambiano spesso anche all'interno della partita, due o tre sistemi di gioco e cambiano tranquillamente. Per dire, la partita che quindi avevo commentato io era partito Alaba difensore centrale dei tre, poi è andato a fare la mezzala a sinistra. Cambiano molto loro.
Sì. Secondo me è quasi un paradosso, ma vorrei dire che forse di chi dobbiamo avere paura è noi stessi, perché se noi, come giustamente ha detto Bruno, ci facciamo l'Italia, non si può dire che è facile, perché nessuna partita è facile, la fai diventare facile tu con l'approccio, con la determinazione, con l'attenzione, con l'applicazione. Dopodiché insomma credo che siamo più forti e spero che questa forza si veda soprattutto nel risultato, ecco.
Quali sono secondo voi i duelli più importanti?
Bruno, ci sono dei duelli che ritieni che possono influire su questo match?
Ma forse, ti ripeto, sugli esterni noi dovremmo essere bravi, sia Alaba che Lainer, a non farli avanzare più di tanto, che sono due che hanno un bel piedino e soprattutto una corsa notevole, per cui sia Insigne che Bernardeschi, Berardi, dovranno impegnarli più del solito per non farli venire avanti. Credo sia questo. Poi è chiaro, c'è Arnautovic contro la coppia centrale,
esatto, serve Arnautovic.
Hanno un centrocampo dinamico, Zabizza che è un bel trequartista, hanno dei giocatori che anche a livello europeo hanno fatto esperienze nelle loro squadre, non in Champions ma anche in Europa League. Però, come ha detto Massimo, dipende molto da noi. Cioè, io quando incontriamo questo tipo di squadre dipende molto da noi. Poi è chiaro, quando vai a giocare la Spagna, la Francia, la Germania, dipende da noi, ma dipende anche dagli altri.
Massimo, poi noi dobbiamo sciogliere un po', così affrontiamo anche il tema, la scelta di Mancini in mezzo al campo. Chi sceglierà? Verratti, Locatelli, no, oppure conferma quello che abbiamo visto nelle prime due gare?
Io credo che metterà Verratti. Io credo che metterà Verratti, proprio anche per l'esperienza, forse per il tasso di qualità superiore. Ho sentito dire che insomma loro vorrebbero arginare la nostra forza, già quindi sono sicuramente più preoccupati loro di noi che noi di loro. Quindi io credo che il fatto che metteranno qualcuno, secondo me, a uomo su Jorginho o forse addirittura su Verratti, adesso non lo so, vuol dire che la loro tattica sarà quella di contenerci e poi di ripartire.
Guarda, leggevo l'intervista
di Arnautovic in fase di non possesso palla. Quale sarà il lavoro di Arnautovic in fase di non possesso palla? Perché quelli, l'intensità, l'aggressività parte sicuramente dall'alto, non dal basso. E quindi vedremo. Io ribadisco, se facciamo quello che sappiamo fare, che abbiamo fatto vedere in tutte queste partite, credo che non ci dovrebbero essere problemi. Però tocco ferro, perché certo, tutte le volte nel calcio uno dice che non ci sono problemi, i problemi poi sorgono perché le inerzie delle partite cambiano anche a seconda dell'approccio, anche a seconda di un episodio favorevole o meno.
Sapete qual è il giocatore italiano che ha raggiunto la velocità maggiore in questa fase a gironi?
Il più veloce? Chi è?
È un italiano. Ti dico che Mbappé è 24esimo. Dai, chi è secondo te degli 11 di Mancini?
Spinazzola, perché ha spinto molto.
Quello è uno dei duelli di cui parlava Bruno.
Bruno, invece tu in mezzo al campo sei dello stesso avviso di Massimo oppure andresti per una scelta diversa?
La settimana eravamo più orientati verso Locatelli, no? Proprio perché anche lo stesso Alessio poi aveva detto giustamente che Verratti, avendo giocato tutte 90 minuti, quella successiva poteva respirare e poi trovare la condizione sperando di andare avanti nel tempo. Però ci sono stati anche tanti giorni di recupero, perché tra una partita e l'altra sono passati 5 o 6 giorni, per cui credo che Verratti abbia recuperato le energie. Io credo che per un allenatore questi non sono i problemi, quando sei costretto a scegliere sempre gli stessi 11, quando ti puoi permettere di scegliere anche tra giocatori così importanti, credo che per un allenatore sia un grande vantaggio. Per cui, chiaro, come dice Massimo, l'esperienza in partite in 90 minuti, perché un conto è giocare il girone con 3 partite, dici sbaglio la prima, poi le altre 2 posso vincere perché sono superiore. In 90 minuti anche la tensione di nervi, la personalità, l'esperienza conta tantissimo.
Ti fermo un attimo, Bruno, scusa, che
Verratti.
Ti fermo un attimo, perdonami. Voglio rispondere al nostro amico che scrive un messaggio.
Già
adesso
ne abbiamo discusso.
Allora, fai una cosa, amico, che ci mandi questo messaggio adesso. Ne abbiamo parlato un'ora. Ci sono i podcast, così no, perché noi facciamo 4 ore di trasmissione, partiamo alle 13. E cerchiamo di affrontare tutti gli argomenti. Poi arriva improvvisamente uno e dice: "Ma di questo non si parla in codesta radio". In codesta radio si parla di tutto. E abbiamo affrontato l'argomento e quindi c'è il podcast, te li vai a sentire, perché abbiamo avuto Valcareggi, Daniele Carnasciali, collegamenti da Firenze, abbiamo parlato di quello che è successo tra Sconcerti e Antonioni, e così ti informiamo, perché non è che possiamo parlare 4 ore di una cosa. E quindi ci sono i podcast. Magari sarebbe più carino delle volte dire: "Avete affrontato l'argomento, perché non ho seguito la prima parte,
solo
mi sono collegato ora", perché sembrano sempre accuse, no? Quando uno sta in diretta 4 ore, insomma,
sono tante, son
tante. Si cerca di variare argomenti, no? Giusto così, per essere chiari, in modo tale che così cerchiamo sempre di essere chiari noi e chiari voi.
Allora,
vi consiglio i podcast sul sito, ci sono tutti, sono i titoli degli argomenti, potete andare e li riascoltate, sono divisi in blocchi da 20 minuti, 25 minuti con le persone che hanno partecipato e i virgolettati anche presenti.
Ma così abbiamo dato anche una domanda, Marco.
Sì, sì, prego.
No, non so, io sinceramente non vi ho ascoltato che è successo tra Sconcerti e Antonioni.
Antonioni risponde.
No, praticamente Sconcerti
sì.
Giorni fa, mi sembra, guarda, ti dico perché così siamo, uno cerca sempre di riportare tutto, no? Sconcerti praticamente diceva che aspetta, ve lo dico ancora. Così.
Solo Antonioni ci potrà dire.
Sì, praticamente Sconcerti ha parlato qualche ora fa dicendo: siccome c'è il problema sul futuro di Antonioni, che cosa sta succedendo, e quindi giustamente molti hanno preso a cuore il futuro di una bandiera come quella di Giancarlo Antonioni della Fiorentina, e lui ha detto: Sconcerti, Antonioni parli, ci spieghi lo sdegno e la situazione, perché si fa trattare così a 67 anni, perché non dice cosa succede, sembra che si faccia del male, lasciamo che sia lui a difendere se stesso e non i media o terze persone, cioè, come dire, è un problema suo e deciderà lui e lo chiarirà lui. La risposta di Giancarlo Antonioni è stata, mi permetto di dire, forte, molto forte, e io ho la sensazione che evidentemente o qualcuno gliel'ha riportata male o c'è dell'altro sotto, perché poi noi non conosciamo.
Però il collega di Firenze ci spiegava che c'è un
pregresso, però se ci limiti.
Cosa ha risposto Antonioni?
Antonioni ha risposto, diciamo, voglio far capire al signor Mario Sconcerti che non sono solo una bandiera, lavoro anche, sono una bandiera in movimento, non ferma, e voglio anche dirgli che mentre lui si sciacquava, sempre che le abbia ancora, questo, io ero presente per la Fiorentina, lo stadio lo intestino a lui, io sono ancora attivo. Gli stadi di solito li intitolano ai morti, lui è più vicino di me. L'invidia è una brutta bestia.
È andato giù pesante.
Mi è sembrata una risposta, cioè se metto i due virgolettati, li metto vicini, mi sembra insomma una risposta forte, quindi evidentemente c'è dell'astio pregresso, infatti c'era qualche problema avuto 20 anni fa, però questo per far capire che a Firenze c'è un clima di grandissima tensione per quello che sta succedendo, no? Adesso anche italiano
all'interno della società
si allontana
eppure in città, è chiaro.
Quindi vi ho ricostruito la cosa, così facciamo contento anche l'ascoltatore.
Ecco.
No, almeno così era per dire. Poi non so se volete aggiungere qualcosa voi a commento. Bruno, vuoi dire qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa?
No, è un problema loro. No, perché non sapevo la notizia, allora...
Perfetto. Beh, no, ma okay. Potete anche commentare, non c'è problema. Massimo?
No, non devo commentare. No, ma sai perché non devo commentare niente? Ti spiego. Guarda, io sono qui con mia mamma. Mm-hmm. Sta attento, eh?
Sì.
Ho ricordato a mia mamma che quando ero bambino e andavo, per questo che io comunque ho un grandissimo rapporto con tutti i giornalisti, perché cerco di avere rapporti.
Tu hai avuto anche uno scontro qui da noi con Mario, ci mancherebbe,
sì, certo.
Ce lo ricordiamo. C'è stato uno scontro acceso
un
pomeriggio, sì.
No, però io, ma non voglio fare la classifica, però ti dico che quando avevo veramente 5-6 anni io mi divertivo a fare le voci dei radiocronisti, dei telecronisti,
sì,
eccetera eccetera, e ti dico la verità, poi sono stato invitato anche al Costanzo quando ero più grande a fare la stessa cosa, naturalmente in modo un pochino più professionale. A quando avevo 7 anni mio padre mi fece scrivere una letterina a Nando Martellini, il quale Nando Martellini mi chiamò al telefono di casa. Io avevo lasciato il telefono di casa, mi ricordo ancora che mia madre dalla finestra, ero in cortile a giocare, mi chiamò sotto, io arrivai su e Martellini negli anni 70, 73, 74 era, non so, adesso non riesco neanche a fare un paragone, e mi disse: non ti preoccupare, un giorno vedrai che diventerai un telecronista, radiocronista, sbagliato, che poi sono diventato un calciatore. Però io mi commuovo, ero svenuto al telefono con questa cornettona in
non
mano.
Non ci credevi?
Non ci credevo, e invece lui aveva risposto dicendomi: guarda, io le cronache, perché io volevo assistere a una sua telecronaca dal vivo, ma mi disse: quelle delle 19 che faccio sulla Rai, purtroppo sul primo canale o sul secondo, purtroppo sono da studio, le uniche che faccio dal vivo sono quelle della nazionale. e quindi io dovetti comunque accontentarmi della telefonata, che però ancora oggi, a distanza di forse 45-47 anni, me la ricordo. Quindi per me era un ricordo di un giornalista comunque che mi ha lasciato un ricordo bello dei giornalisti dell'epoca.
Posso chiedere, mi piace questo aneddoto, chiedo a Bruno, però facciamo un attimo, usciamo un attimo dal campo. Bruno, tu hai avuto un particolare così rapporto con un giornalista nel corso della tua carriera, dove ti sei trovato molto bene, quasi a instaurare un rapporto così di amicizia, di stima?
Sì, con particolare, cioè in quel periodo c'era Walter Gallone che scriveva per il Corriere, però anche con giornalisti, Il Tempo, Il Messaggero, La Gazzetta, Vladimiro Caminiti, per dire, scriveva per Tutto Sport.
Vladimiro, sì, grande Vladimiro.
C'era un rapporto di stima e cioè, per dire, il giornalista entrava dentro lo spogliatoio, entrava dentro lo spogliatoio mentre tutti stavi allacciando le scarpette perché avevi finito la partita e andavi via, insomma, e ti potevano chiamare a casa la sera, al telefono di casa, c'erano i telefonini, c'era il telefono, per cui volevi fare intervista con Brambati, la facevi con Bruno, la facevi, c'era questo rapporto. Che poi se giocavi male, io mi ricordo anche ho preso bei 4, bei 4 e mezzo, insomma, anche giocando male, ma perché era giusto che fosse così, insomma. Però ecco, c'era questo rapporto e non ti sentivi, anche perché forse c'era meno gente che cercava di andare in prima pagina, facendo il loro lavoro nel modo giusto, forse erano messi anche nelle condizioni di lavorare meglio perché potevano vedere l'allenamento, invece adesso si fa fatica a entrare nei centri sportivi,
non entri.
Anche gli stessi giornalisti adesso è un pochino più complicato instaurare anche un rapporto con il singolo calciatore.
Sì. Anche questo è vero, è cambiato un po' tutto, poi adesso per non parlare di quello che si è vissuto negli ultimi mesi che è stato ancora più complicato sotto questo aspetto. Comunque, beh, poi ripeto, le polemiche, io credo una cosa, che siano anche questioni tra le persone, se le risolvono loro, non mi va di dire chi c'ha ragione e chi c'ha torto, perché io non voglio entrare in merito a questa cosa. Certo, lo dico con molta sincerità, le parole di Antonioni, prima c'era Cagni che le ha commentate, ha detto: conoscendo Giancarlo mi sembrano delle parole molto forti, mi sembra anche strano che abbia pronunciato queste parole, però ripeto, sono questioni loro, se le risolvessero. Allora, voglio farvi anche commentare una. Avevamo finito sulla nazionale, scusate, sono rimasto un po' così.
Ah, c'era questo messaggio che vi volevo riportare.
Sì.
A mio parere bisogna solo stare attenti a non farli partire in contropiedi, a spazio aperto allora diventano temibili, altrimenti vinciamo facile, troppo superiori tecnicamente, loro difesa in difesa male male, ci scrive Marco da Vicenza.
Cioè, sono d'accordo, sono d'accordo. Hanno questo giocatore Baumager, adesso non so la pronuncia giusta, che ha fatto gol nell'ultima partita, che nella partita contro l'Olanda era stato inesistente, però è un giocatore che ha qualità e forse anche questo gol può averlo sbloccato. Insomma, hanno qualche giocatore a livello individuale non male. Poi, come dice Massimo, anche a livello di organizzazione sono moderni, sanno fare più moduli, questo gli può aiutare, certo, però poi la qualità del centrocampo, dell'attacco azzurro è discutibilmente tra i migliori di questo europeo.
Sentite, voglio chiedervi una cosa, che voi siete due calciatori, state insomma in campo, avete vissuto tante situazioni, adesso si parla molto, prima abbiamo sfiorato questo argomento, un ascoltatore anche ci aveva chiesto un parere, anzi l'aveva chiesto ad esempio al mister precedente, quindi lo chiedo anche a voi due, questa faccenda dell'inginocchiarsi o meno per la lotta al razzismo, è nato insomma una querelle che riguarda l'Italia, perché nella partita precedente contro il Galles mi sembra in 5 si sono inginocchiati, gli altri no, e quindi stasera, cioè domani sera, da quello che abbiamo capito, non faranno questo gesto, giusto Cinzia?
No, non lo faranno.
Ecco, che ne pensate di questa cosa? Massimo, ti posso chiedere un pensiero su questa vicenda?
Massimo?
Caduto Massimo. C'è Giordano. Bruno?
Sì, no, ma io sono dell'idea che ognuno è libero di fare quel che vuole. Io fossi stato giocatore in questo momento l'avrei fatto, ma non perché, perché uno può essere
non l'avresti fatto? Non l'avresti fatto, Bruno?
No, no, ma uno può essere anche antirazzista non inginocchiandosi, non è che mettendosi in ginocchio. La vedo una cosa che si può fare o non si può fare, non credo che poi debba essere fatta da tutta la squadra o sì o no. L'individuo pensa nel modo suo, io faccio il calciatore, mi viene detto se mi posso inginocchiare oppure no, io rimango in piedi oppure mi metto in ginocchio, ma non vedo perché tutta una squadra deve fare una cosa e tutta la squadra ne può fare un'altra. È talmente individuale il pensiero che credo che neanche a livello politico uno debba intervenire. È un qualcosa, è come se uno dice va in chiesa oppure non va in chiesa, non è che tutti possono andare in chiesa o nessuno va in chiesa. Sono proprio la libertà passa attraverso questo modo di pensiero, insomma, c'è una scelta da fare, io la faccio in un senso, tu la fai nell'altro, perché così facendo non è libertà. Se tutti quanti dicono vabbè allora dobbiamo fare tutti questo o tutti l'altro tipo di gesto, la libertà va a finire facendo così.
Massimo, non so se hai sentito la domanda o se
non ho sentito che era andata via la linea.
Sì, no, ti volevo dire, ho chiesto a Bruno e quindi anche a te, insomma, sulla querella lì dell'inginocchiarsi o meno, quello che è successo alla nazionale, che cosa ne pensi, insomma. L'Italia, i ragazzi non si inginocchieranno nel prossimo match.
No, ma io però non ho capito perché si dovrebbero inginocchiare. Non riesco a capire. Qual è la querel? Se si inginocchiano o no?
Beh, perché si sono inginocchiati in cinque, quindi...
Per la lotta al razzismo, eccetera, hai capito? Questo.
Quindi o lo fanno tutti o non lo fa nessuno all'interno della squadra.
Vabbè, ognuno interpreta, certo. Come giustamente diceva Bruno, certo. Ognuno interpreta a modo suo. Io posso essere più... Faccio un esempio, io sono credente, credo in Dio, ma non vado in chiesa. Uh-huh. Le mie preghiere me le faccio a casa, non vado in chiesa a pregare. Però poi ho un mio modo di credere e non so, magari di fare della beneficenza, di fare cose che magari non mi portano invece ad andare in chiesa e mettermi lì in ginocchio a pregare Dio. Cioè, ognuno interpreta i propri modi di credere e di avere fede in qualche cosa o di sposare delle cause a modo suo. Quindi magari uno non si inginocchia, ma poi non so, fa della beneficenza presso delle associazioni contro il razzismo. Io la trovo una cosa talmente personale e soggettiva che non la vedo neanche come una querella, ecco.
È come Massimo, è come l'inno nazionale, no? Si deve cantare, esatto. Ma se io l'inno non lo voglio cantare perché mi dà concentrazione, non è che è obbligatorio e tutti devono cantare o tutti devono stare zitti, ognuno è libero di fare.
Adesso la cantano tutti.
Sì, io per dire l'inno nazionale non ho mai cantato, ero lì in silenzio a concentrarmi, a pensare a quello che poteva essere la partita, a pensare alle persone a me vicine.
Nemmeno io.
Vedi?
Ognuno poi sceglie un po' quello che si sente di fare. Io su questo sono, perché poi dopo sembra tutto una moda, non so se siete d'accordo, no? Allora devi fare le cose perché c'è la moda, cioè allora ti devi inginocchiare, se ti inginocchi dici vedi guarda quanto è bravo quello, lotta al razzismo, poi magari gliene frega niente,
quello che si inginocchia ci crede meno perché è costretto a farlo, e quello che sta in piedi fa una lotta contro il razzismo più importante.
Guarda, c'era un messaggio prima di un ascoltatore che adesso me lo sono perso, ma mi è venuto in mente perché è passato così tra i tanti. Diceva forse sarebbe meglio allora andare nelle scuole e parlare con i ragazzi per quello che vuol dire lottare. Cioè, sti simboli che se uno. Cioè, poi noi che ci dobbiamo fare veramente. Parlano tutti, i politici.
Il problema è quando c'è un europeo, un mondiale, la politica entra e fa da padrona. Vogliono intervenire in tutto e per tutto. No. E non
a me sembra questo in particolar modo,
Sì.
Questo è una cosa tremenda.
Va bene.
Punto di
facciamo
vista.
un break e torniamo subito, dai, poi andiamo a parlare di altre cose. Piccolo break.
Eccoci rientrati in diretta, Marco che recupera delle cose.
C'era una cosa, pensavo che fossi tu, no, volevo fare un gesto elegante, carino nei tuoi confronti, ma niente, non ci riesco mai.
No.
Va bene. Allora,
chissà di chi sono.
Va bene, dai, ci siamo, andiamo avanti.
Ritroviamo Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Sì. Di nuovo, ciao a voi.
E ritroviamo anche Massimo Brambati.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Massimo, è ufficiale, l'Inter ha un nuovo portiere, si chiama Alex Cordaz.
Ah,
bene. Vabbè, no, così te volevo dire questa cosa.
Senti, a proposito di Inter, scusami, posso?
Vai.
Un piccolo spaccato.
Sì, sì. Ma anche allora, tu farai parte dell'azionariato popolare.
A tarda notte, perché ho finito a mezzanotte di fare televisione, ho finito di leggere il libro di Mauro Bellugi.
Ah, grande.
Che veramente consiglio veramente, perché è veramente un bellissimo libro. Si intitola Tutto d'un pezzo. Chi ama il calcio, chi ama la vita,
deve leggerlo.
Veramente lega questo libro. Veramente, guarda, lo dico, l'ho letto in 5 giorni, neanche in una settimana. Veramente, veramente. Poi dici l'Inter, parliamo di nazionale. Lui era,
come no,
punto di forza dell'Inter, punto di forza della nazionale. Lo volevo ricordare, anche se non c'è nessun giorno commemorativo per ricordare una persona così. Per me, io lo ricordo e lo porto nel cuore tutti i giorni. E siccome sono uscito da questa lettura con delle emozioni, le volevo trasmettere a voi, ho l'opportunità di farlo e vi ringrazio.
Hai fatto bene, tra le altre cose, proprio con te presente Bruno Giordano, se vi ricordate noi abbiamo l'ultima intervista fatta a Bellugi dopo l'intervento, l'abbiamo conservata tra le altre cose. E in alcuni momenti la riproporremo perché è stato un bel momento quando era in diretta con voi. E ricordiamo anche che faceva parte di quella nazionale del 78 che molti parlano in questo momento, che accostano questa Italia
a
quella del 78, che, diciamo, poi dopo 4 anni dopo vinse il mondiale, lui c'era in quella del 78, quindi hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Bruno, puoi aggiungere anche te qualcosa, perché mi ricordo che avevo un rapporto particolare, ti ricordi, in diretta, insomma.
Non sapevo di questo libro, però insomma Mauro veramente è una persona speciale, ma non perché non si tratta di nome, ma proprio perché coniugava il calcio con il suo modo di vivere, era un punto di riferimento all'interno della nazionale, era quello che nei momenti di difficoltà ti faceva fare risate e drammatizzava un po' il tutto. Persona fantastica, abbiamo visto poi come ha combattuto nell'ultimo suo periodo dopo l'operazione. Bruno, pensa che il leitmotiv di questo libro è una frase che di solito gli attaccanti e i centrocampisti, chissà quante volte tu l'hai detta al tuo difensore compagno di squadra, era buttala via.
Via.
E lui paragona questa frase del buttala via, e lui dice io non riuscivo a buttarla via perché io sono nato un centrocampista e quindi mi sentivo uno coi piedi buoni. Poi tu probabilmente hai avuto anche la fortuna di incontrarlo, io no, perché sono un po' più giovane. E lui dice questo, diciamo così, paradosso tra il buttala via e il giocala, e lui lo porta nella vita. Il fatto che gli è arrivata questa, diciamo così, questa grossissima disavventura, che poi lui scrive, ma naturalmente non sapeva che poi purtroppo se ne sarebbe andato. Paragona questo buttala via con la vita, e lui ha deciso anche qui di giocarsi la vita e non di buttarla via, ecco. Cioè questo paragone che fa è veramente bellissimo, guarda.
Ma credo che questo suo modo anche di vivere abbia in alcuni momenti danneggiato proprio il suo valore da calciatore, perché lui è stato un top calciatore, l'ho avuto da compagno in nazionale, da avversario contro tantissime volte. Era un giocatore che oggigiorno sarebbe stato ancora più bravo, perché lui veramente non la buttava mai via, era uno che piaceva uscire palla al piede, e a quell'epoca vedere un difensore così a volte gli faceva venire i brividi. Però ecco, questo suo modo di vivere, si parla molto di questo e molto meno rispetto a quello che ha fatto proprio da calciatore, perché giovanissimo ha ridotto della grandissima Inter, ha fatto parte della nazionale del 68 e poi è stata la base dell'82. Stiamo parlando di un giocatore talmente forte che questo suo modo di giocare forse a volte ha portato via anche qualcosa
rispetto al calciatore proprio.
Bene, no, mi fa piacere questo bel momento, anche perché poi noi abbiamo avuto veramente il privilegio pochi giorni dopo dall'intervento
di sentirlo,
dove lui purtroppo perse le gambe, quindi è un momento delicato. Ci mise una carica a noi incredibile, e lui era in quelle condizioni, quindi un bel ricordo. Grazie ad entrambi.
Mi chiamava Brunino.
Brunino, è vero, anche in diretta quel giorno. Bravo Bruno. Quel giorno in diretta diceva proprio così: Brunino faceva, è vero. Va bene, bene così, insomma. Vi voglio chiedere
Brunino, scusa, ma quindi ti devo mandare la S o la M?
Cosa?
O la L?
S, M o L? La tua taglia qual è?
L. L, non lo so,
una M.
Non c'ha un filo di pancia Bruno Giordano.
Va bene.
Una M pure per me, comunque pure io sono in perfetta forma, quindi
sei alto, però sei più alto, Marco.
Sono un po' più alto, sì, di molto, sono un po' più alto.
Va bene.
Ok. Allora, sentite, voglio chiedervi una cosa, una curiosità, no? Guardando un po' così, facciamo un attimo un check delle squadre del nostro campionato, le big che stanno, diciamo così, si stanno preparando per il prossimo anno, no? Dei top
idealmente
delle big del nostro campionato, chi deve lavorare di più secondo voi sul mercato? E invece ditemi due squadre che secondo voi sono già pronte se si partisse domani. Ecco, facciamo questo gioco insieme a voi. Chi vuole cominciare? Dai, stavolta scegliete voi. Chi vuole cominciare? Bruno Giordano o Massimo Brambati?
Vai, ma come vuoi.
Allora scelgo io, dai.
Vai Massimo, parti.
No, vabbè, io credo che l'arrivo di Allegri abbia spostato, diciamo così, gli equilibri, per dire che la Juve secondo me si è rinforzata già con l'arrivo di un allenatore. Non basterà sicuramente Locatelli. Se eventualmente dovesse arrivare Locatelli.
Quindi scusami, fammi capire, con l'arrivo di Allegri già avanti per te la Juventus?
Per me la Juventus si è portata a pari all'Inter, che ha perso Conte. Per me sono a pari oggi. Inter e Juventus sono a pari. Vorrei capire magari cosa in più da Milan, Lazio e Roma, perché il Milan è vero che ha tenuto la stessa guida tecnica, però insomma, comunque ha perso Donnarumma. Per me perdere un portiere così è una perdita, dal punto di vista tecnico. Poi Çalhanoğlu magari verrà rimpiazzato, ma il mercato oggi non può dare delle risposte ancora concrete, perché un eventuale acquisto potrebbe spostare gli equilibri su ogni squadra. Sono curioso di vedere la Lazio di Sarri come sarà, in funzione anche del mercato che farà fare Sarri alla società. Però in questo momento devo dire che la Juventus, secondo me, con l'arrivo di Allegri ha già messo le basi per poter partire, diciamo così, in pole position. Ecco.
In pole position.
Diciamo,
poi
diciamo una partenza automobilistica, metterei l'Inter.
È già in prima fila. In prima fila. Poi preparati le prime due che vedi già pronte, se si dovesse partire proprio domani. Ecco, quelle le prime due squadre, solo due squadre che ritieni già pronte. Bruno, chi deve lavorare di più sul mercato secondo te e chi invece eventualmente?
Ma di più sicuramente la Lazio, perché deve soluzionare proprio il modo.
È caduto.
Recupera.
Poi nel frattempo, Massimo, ti scrivono una M anche per
Bruno.
Me.
Bruno, ci sei?
Sì.
Ti avevamo come perso per un attimo. Dai, adesso sì, prima no. Dicevi, la Lazio deve lavorare. Okay.
La Lazio deve lavorare tanto. Sono d'accordo che l'avvento di Allegri abbia riportato le cose al punto giusto, ma non per soprattutto demerito di Pirlo. Ma proprio perché si va a stabilire di mettere un po' di paletti come erano stati per 4, 5, 6 anni. Appunto. E credo la squadra che dovrà. La partenza di oggi potrebbe essere l'Atalanta, che non ha spostato niente, rimane lo stesso allenatore. L'Atalanta potrebbe riprendere pure domani con la stessa formazione e continuare a giocare quel calcio. Le altre, come ha detto la Pepe Çalhanoğlu e soprattutto i Donnarumma, sono perdite gravose.
Mm. A oggi tutte devono fare tanto, per chi vuole vincere in Italia, ma soprattutto fare grandi cose anche in Europa. C'è tempo, c'è modo, però ecco, mi auguro e sono convinto che sarà un campionato ancora più equilibrato rispetto all'anno scorso.
Ma vi aspettate cose, insomma, colpi di mercato clamorosi oppure...
Beh, già se dovesse andare via Hakimi sarebbe qualcosa di clamoroso, perché Hakimi nell'Inter è
solo... ma va via Bruno, va via.
È più che cessioni, che alla fine le cessioni possono anche essere un po' dolorose, perché comunque c'è di magari giocatori in
poi
è l'entrata.
Lautaro Martinez va via a rimpiazzare.
È tostissimo.
Lo chiediamo anche agli ascoltatori, vi chiediamo chi deve lavorare di più sul mercato secondo voi delle big, e se ci sono già delle squadre che ritenete pronte se si dovesse partire domani. 331 82 00 213. Io sono d'accordo sull'Atalanta che dice Bruno, ma ci metto anche il Napoli. Per me la squadra, se rimane così, è già pronta. Massimo, quale, ci sono due squadre che ritiene pronte o una, non lo so.
No, c'ha ragione Bruno. L'Atalanta io spero veramente che quest'anno sia la squadra non più sorpresa, perché ormai non è più una sorpresa, ma che ci sorprenda proprio in modo eclatante e che arrivi proprio a lottare per lo scudetto, perché in questi ultimi anni c'è sempre stata una mezza partita che è andata storta, che forse in quel momento, se fosse andata dritta, avrebbe potuto dire qualcosa in più per la lotta per lo scudetto. Due anni fa, chiamiamolo, due campionati fa, con la Juventus a Torino, quando vinceva 2-1 e poi la Juventus pareggiò, e l'anno scorso secondo me in casa dell'Inter, che se non meritava la sconfitta, anche secondo me non meritava assolutamente la sconfitta, forse meritava anche sentire il pareggio e poi ha perso, se quella partita, ricordatevi bene, che è vero che poi probabilmente sarebbe finita nello stesso modo, ma se avesse vinto quella partita probabilmente il campionato sarebbe finito un pochino più tardi rispetto a, invece che è finito a 4-5 giornate dalla fine, secondo me sarebbe finito un po' più tardi. Quindi mi piacerebbe che l'Atalanta, nel caso ci fosse un'altra sliding doors della serie, vinco quella partita, attacco al campionato, il mio sogno sarebbe che vincesse il campionato l'Atalanta, perché dovrebbe dire
che il problema dell'Atalanta sia la Champions, perché loro in questi due anni hanno puntato nella Champions. Se puntassero esclusivamente al campionato, credo che, non dico che lo vincono, ma ci possono andare molto molto vicino. È chiaro che poi l'attrazione per la Champions, per alcuni giocatori, diventa decisiva, e non puoi scindere le due cose, scelto una piuttosto che l'altra, perché sono due cose grosse sia per la città, la società e per questi calciatori.
Hai capito. Sentite, invece c'è un allenatore di quelli nuovi che è arrivati su cui avete un po' di perplessità? Cioè dice, ma io non sono molto fiducioso, ho qualche dubbio. Ce n'è di quelli nuovi arrivati, quindi mi riferisco a Mourinho Roma, Sarri Juventus, Allegri vabbè alla Juve, ma mi sembra
Inzaghi Inter.
Mi sembra di capire che non avete dubbio. Poi Inzaghi all'Inter, poi chi c'è? Chi abbiamo? Spalletti al Napoli, di queste delle big, perché poi l'Atalanta è rimasta con Gasperini, quindi che dite Bruno? Cioè, hai qualche perplessità?
Sono tutti top allenatori. Credo l'unica cosa è che le aspettative della Lazio dovessero arrivare alcuni giocatori con caratteristiche che richiede Sarri, ci potrebbe stare qualche problema, ma non per il valore, è proprio perché le aspettative della piazza, dice arriva Sarri, è sintomo di grandi giocatori, e se non dovessero arrivare Sarri con una rosa che non è perfetta nel suo modo di pensare di giocare il calcio, credo avrebbe qualche difficoltà, solo questo, perché l'aspettativa è grande, perché arriva un allenatore che ha vinto il campionato, ha vinto l'Europa League 2 anni fa con il Chelsea, ti aspetti qualcosa di importante, però poi alla fine sono gli stessi calciatori che determinano, vale questo anche per la stessa Roma.
Massimo, che dici? Ma sei arriva adesso, vero?
ciò arriva.
Sento si quel sente. Movimento che è rilassante, l'acqua che va, arriva, e che va e viene, è bellissimo.
Allora, poi...
Che c'è? I piedi a mollo, che c'hai? Pure i piedi a mollo, no, diccelo, no, stai con i piedi a mollo.
Piedi a mollo, c'è i piedi a mollo.
Sei numero uno, mandami una foto dopo, mandami una foto, la mettiamo.
Te la mando, te la mando.
Allora, dicevi che grande. Allora,
dicevo niente io.
No, dicevo che ho perso il filo. Ma...
Allora,
no,
ti dico allora, che
io non ho dubbi sull'allenatore, ma sono, diciamo così, mettiamola che sono curioso di vedere che strada prenderà la Roma con Mourinho. Cioè, voglio capire, Mourinho è stato preso per fare che cosa? Per vincere lo scudetto? No, per arrivare in Champions League, credo di sì. Quindi io sono molto curioso del lavoro che farà Mourinho, visto che quando se n'è andato dall'Italia se n'è andato da vincitore, stravincitore, oggi ritorna in Italia su un'altra panchina, ma su una panchina che non è facile. L'ambiente a Roma non è facile. Lui è abituato ad ambienti caldi, ma a Roma è caldissima. E io credo che insomma, io sono curioso di vedere il lavoro naturalmente sul campo e anche i risultati.
Che poi, tra l'altro, è quello che prende la squadra che è arrivata più indietro di tutti in classifica.
Sì.
Esatto.
E questo bisogna anche dirlo. Senti,
perché ci scrive: le perplessità le ho su Mourinho e Inzaghi. Però, mentre il primo ha poco da perdere, partendo da un settimo posto con Inzaghi, l'Inter perderà almeno 10 punti.
Però scusate, se Mourinho arriva quinto. Non è che ha fatto bene se l'anno scorso ha fatto settimo, cioè,
certo.
Bisogna vedere anche non solo l'obiettivo raggiunto o non raggiunto, bisogna vedere anche il miglioramento nel gioco, il miglioramento, non lo so, magari ti arriva a lottare per la Champions fino all'ultima giornata, cioè, io sono curioso di vedere questo, perché cosa lotterà la Roma dell'anno prossimo? Questa è la mia curiosità, visto che ha preso un allenatore top.
Comunque voglio dire, Roma e Lazio dovrebbero comunque puntare al ritorno in Champions,
certo,
tutte e due, se prendi
gli allenatori
così,
sono stati
poi
presi
lascia
per
perdere
questo.
Però
investimenti su questi allenatori è normale, se ti investi su questi allenatori è perché questi allenatori devi portare dei giocatori e loro di conseguenza li devono portare nelle prime quattro posizioni, se no ad investire su allenatori così.
Sono d'accordissimo, c'era, mi sembra,
io dico che quello, ma il lavoro di Mourinho è più semplice perché il modulo, il sistema di gioco è quello, no? Il 4-2-3-1. La Lazio dopo 5 anni codificati con questo 3-5-2
devi passare ad un altro,
devi veramente fare un lavoro tecnico, tattico, ma anche molto molto mentale sui calciatori che rimarranno.
Ma sentite, una domanda al volo su due nomi che stanno circolando in ambito Roma. Rui Patrizio, il portiere, che tra l'altro ha fatto delle parate l'altra sera, niente male, e poi Giaca. Ecco, questi due già secondo voi alzano il livello della Roma oppure serve dell'altro e dove intervenire? Massimo?
Ma io ho sentito parlare anche di Demiral alla Roma. C'è stato un sondaggio da parte della Roma sulla Juventus per Demiral. Quindi io credo che Mourinho, dal punto di vista del mercato, ha le idee chiare, poi bisogna vedere se lo accontentano. E sicuramente se lui punta a prendere determinati giocatori è perché ha visto che ci sono dei reparti che necessitano di essere puntellati in funzione di quello che ha in mente lui e in funzione anche della forza. Io credo che Mourinho sia bravo a pesare il giocatore e quindi a capire se ha in mano un organico per poter ambire a un determinato obiettivo oppure un altro. Però io credo che l'indicazione Mourinho le stia dando e le sta dando, secondo me, giuste e in modo corretto.
Bruno?
No, sono due giocatori validi, abbiamo visto anche in questo europeo, però non bastano questi, devi ritrovare soprattutto Smalling al 100%, perché se Smalling è quello della passata stagione dove su 40 partite te ne gioca 20, è inutile.
Bruno, ti faccio una domanda, ma a parte i giocatori, tu non pensi che Mourinho, l'arrivo di Mourinho sia anche dettato dal fatto che si aspetta comunque da Mourinho un cambio di mentalità?
Certo,
l'allenatore, questo ti porta mentalità, la convinzione, il suo modo di pensare, è normale questo, a livello comunicativo, nel difendere e proteggere la squadra, è stimolante anche per noi calciatori, noi abbiamo fatto i calciatori, no? Forse in quel periodo non si dava tanto valore al tecnico, perché il tecnico era più un padre di famiglia che un allenatore sotto aspetto tecnico, però oggigiorno ecco, l'allenatore che si fa allenare da Guardiola piuttosto che da Mourinho, Ancelotti o qualcun altro, adesso qua lì che mi possono sfuggire tanti altri nomi, il calciatore è invogliato a lavorare con questi allenatori, e qui sicuramente porta poi entusiasmo alla piazza, perché era una piazza abbastanza giù di morale negli ultimi anni. Però sai che se poi non arrivano calciatori all'altezza, fare i risultati è sempre difficile, perché l'allenatore può mettere del suo, però poi in campo sono sempre quegli omini che vanno col numero sulle spalle a fare i risultati, in positivo e in negativo.
Sì. Dunque, allora, ci sono altri messaggi? C'è quello, anche un audio. Vai con l'audio, dai, 331-8200-213.
Buonasera Carlo da Firenze. Brambati, se la mia nonna aveva le ruote era un trattore, lo sai? Sì, l'Atalanta non vince mai nulla, vi riempite la bocca tutti gli anni l'Atalanta, com'è brava l'Atalanta, quest'anno non ha vinto nemmeno la Coppa Italia contro la peggior Juve degli ultimi 10 anni, vai via.
Ah però,
Massimo!
No, vabbè, però no, io dico che mi riempio della bocca dell'Atalanta, perché io sono orgoglioso che Gasperini sia un allenatore italiano che ha cambiato mentalità a una squadra, a una città. Non so, io dire che l'Atalanta arriva in Champions sembra quasi una sorta di oggi, anche se non alzi un trofeo, l'importante è arrivare in Champions. Esatto. Perché ci sono dei quattrini che tutte le altre non prendono.
Esatto.
Quest'anno è rimasta fuori il Napoli, la Lazio, la Roma, sono rimaste fuori squadre che avevano sicuramente
quei soldi servono per fare la squadra, poi capito? Quindi
non arrivare in Champions, non dico un fallimento, ma quasi per determinate piazze. Certo. L'Atalanta ormai è già non so quanti anni che arriva, 2, 3, non so, non mi ricordo.
Sono 3 anni
che arrivi in Champions. Porca miseria, cioè dici niente?
No, ma poi
io non ho mica detto che l'Atalanta deve vincere. A me ho detto che mi piacerebbe vederla vincere, perché secondo me ha un allenatore bravo, ha un allenatore che ha trovato il proprio ambiente, che ha cambiato mentalità, ha una città che adesso è abituata addirittura a affacciarsi e a giocare contro il Paris Saint Germain i quarti di finale di Champions League. Ragazzi, se questo è poco, ho sentito che aveva la voce. Ho sentito che era toscano, probabilmente sì. È tifoso della Fiorentina.
No, è tifoso dell'Inter, te lo dico io, è tifoso dell'Inter. È tifoso dell'Inter.
Però è tremendo. Sì.
Se fosse tifoso della Fiorentina, ti direi forse la Fiorentina pagherebbe per aver fatto 3 anni che ha fatto la...
No, ma poi guarda, io chiudo dicendo questo, molte volte c'è un modo proprio di valutare l'Atalanta come io, ma guarda che questo non riguarda solo l'ascoltatore, perché senza considerare, come hai detto te, il passato di una squadra che non è mai stata tra le grandi, quindi è cresciuta negli ultimi anni. Esatto. Invece di apprezzare il lavoro che è stato fatto, poi è chiaro che vincere non è facile. Tu poi hai detto mi piacerebbe vedere davanti a tutti l'Atalanta per quello che ha espresso in questi anni, per quello che ha costruito, quindi sarebbe una bella storia, quasi a lieto fine, no?
Giocatori che valevano 3 milioni e ora valgono 20 o 30.
Ma non si riesce ad andare oltre l'aspetto, diciamo, sempre della sciarpetta che uno c'ha al collo. Purtroppo che devi fare? Quello delle volte la sciarpa più che al collo uno ce l'ha davanti agli occhi e fa fatica a vedere, capito? Va bene. Ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al termine e quindi voglio ringraziare, augurando un buon fine settimana ad entrambi i due grandi, Bruno Giordano e Massimo Brambati.
Grazie.
Naturalmente con voi ci risentiremo prossima settimana. Tornerà anche Alessio Tacchinardi, che ha avuto un piccolo problema, ma risolvibile, sì, quindi ci sarà anche lui nei prossimi giorni. Grazie ragazzi, buon fine settimana. Grazie, e forza Italia,
ciao.
E forza Italia.
Sì. Ciao Bruno.
Allora, e tra l'altro abbiamo preparato una cosa per loro tre che la faremo
la prossima volta.
La prossima settimana, sì. La prossima settimana, TMV Radio Maracanã.